di sera.
Ben ritrovati all'appuntamento informativo della sera. Io sono Pervin Cavacioglu e questi i temi in pagina. Canicola più siccità uguale problemi nel Mendrisiotto. Problemi non solo per la popolazione ma anche per agricoltori e viticoltori.
Non chi se malderzetta da lui. Se la vanno anzi in sci, chi in sci? Alla fine d'agosto in giù del Cataluga. Adesso è proprio il momento in cui la pianta ha bisogno di acqua perché nel suo momento fisiologico sta costruendo pian piano l'acino.
La voce del viticoltore Davide Cadenazzi che abbiamo incontrato stamattina è che nei prossimi giorni, grazie a Cantone Protezione Civile, riceverà acqua per irrigare. In Svizzera, se il turismo di montagna sta registrando un calo, è invece tornato massiccio il turismo di città. Un cambio di strategia di alcune località elvetiche è infatti risultato vincente. Si punta sul tempo libero. E una formula vincente è stata anche quella ideata da Netflix, che questa settimana ha organizzato dei tour a Madrid, Parigi e Londra nei posti dove sono state ambientate famose serie televisive. Vi racconteremo com'è andata all'ombra della Tour Eiffel. E poi andremo anche in Africa, dove invece si lotta contro l'estremismo di matrice islamica. In Togo la violenza è cresciuta tanto che anche la Svizzera ha finanziato un incontro tra alcuni stati per sensibilizzarli sulla prevenzione. Problemi analoghi in Benin. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. In apertura, come avete sentito, la siccità che con la canicola sta colpendo il Ticino o almeno una parte del cantone. Il Mendrisiotto è la regione più toccata e per aiutare soprattutto l'agricoltura il cantone venerdì ha autorizzato l'impiego di materiale della protezione civile. Francesca Torrani, oggi hai visitato un'azienda di Corteglia che nei prossimi giorni farà capo a questo aiuto. Fra poco proporremo il tuo reportage da lì, ma la situazione che hai trovato qual è?
Beh, posso dire prima di tutto che a occhio la situazione è quella che vediamo passando dal Mendrisiotto, con i terreni che non sono più verdi ma sono bruciati dal sole e che testimoniano proprio la lunga assenza di acqua. Poi Davide Cadenazzi, che è appunto il titolare dell'omonima azienda agricola di Corteglia e che ci ha accolti questa mattina, lo ha detto: non tutti i vigneti hanno problemi di siccità, la siccità esiste in alcune zone e in queste zone lo sforzo è quello di preservare la perennità della pianta, in questo caso parliamo della vite, di non farla morire, perché una vite che muore fa perdere anni di produzione, insomma.
E dunque cosa succederà da domani nel Mendrisiotto?
E succederà che su iniziativa dell'Unione Contadini, insieme con la Federviti, con la società agricola, poi ci sono i dipartimenti e i comuni, ecco, succederà che grazie a questa iniziativa gli agricoltori e i viticoltori, finora sarebbero 4 quelli che ne hanno fatto richiesta, possono richiedere delle motopompe, dei tubi per l'irrorazione delle colture in modo appunto di far fronte a questa siccità. Non è come accendere un rubinetto, e lo sentiremo nelle spiegazioni di Davide Cadenazzi, perché l'aiuto è sì importante, ma l'acqua va trasportata, dunque per i contadini è uno sforzo non indifferente. Io direi di sentire il reportage da Corteglia, che credo ci fa capire più di tutto cos'è questa estate 2022.
Un vigneto, sì. Per una parte qui da Corteglia, le soffrissement per anche che è siccità dalla parte qui. Generalmente la viticoltura non ha problemi di siccità. La viticoltura, o meglio la vite, è una pianta che non ha bisogno di tanta acqua. Il problema di quest'anno è che non c'è acqua nel sottosuolo e quindi sta soffrendo proprio perché non ci sono riserve. Vediamo l'erba che sembra bruciata, è cotta.
Il vigneto di Davide Cadenazzi si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, ma sono 7.000 quelli che sono piegati alla siccità.
Allora, per assurdo, qui all'inizio del filare tutto bene, così è a posto, nessun problema. E invece, mentre camminiamo nel filare, pian piano ci troviamo davanti queste foglie gialle.
Ah, sì.
Gli acini, i grappoli cominciano a diventare più piccoli, quasi appassiti. Invece di avere una dimensione normale, una consistenza normale, questi sembrano un po' come dei mirtilli appassiti. Sì, adesso vediamo.
Questa è uva
Merlot. E vediamo qua proprio la superficie fogliare che si sta lasciando andare. Se guardo anche la foglia qui, per esempio, le chimpo come
Strascetti di piatti in scino.
Da notare che siamo al 17 di luglio e in alcune zone abbiamo già un agostamento completo dei tralci, praticamente sono già diventati da forma vegetale a forma legnosa.
Cosa mai vista prima?
Già vista, ma così presto. Ci sarà un anticipo di stagione, poi non so se è il caso di spaventarsi. È chiaro che però questa è una lettura del momento che ci dà proprio questa indicazione. La pianta ha i suoi modi per combattere la siccità, ma oltre a ciò non può più far nient'altro che liberarsi delle foglie, e se non cambia nulla dovrò passare a liberare le piante dai grappoli.
Perciò gli aiuti in termini di irrigazione sono non pioggia ma manna dal cielo, anche se non è né tutto facile né tutto semplice.
Adesso io ho già posato dei tubi qui vicino alle piante. Ecco. Farò a capo, sarà un'operazione non evidente perché la messa a disposizione di materiale di acqua è fatta o al lago o in pozzi che verranno appunto preparati, predisposti, ma rimane sempre un fattore non evidente da superare, che è il trasporto dell'acqua fino al vigneto.
Perché lei mi diceva posati i tubi, però non è che poi si apre un rubinetto.
No, se fosse così sarebbe già tutto risolto, invece no, l'acqua questa volta dobbiamo trasportarla. Al 90% dei casi si utilizzeranno le botti per i liquami, che normalmente si usano comunque in azienda. Questo è un tubo goccia a goccia e praticamente si vedono i buchini lì.
Sì, ma si recupererà l'uva che vediamo qui?
Ma allora, nello stato attuale, se riceve l'acqua, se ha la possibilità di bere, secondo me un po' di foglie le abbiamo perse, ma secondo me la pianta si riprenderà. Si riprenderà e magari riuscirà anche a far maturare l'uva. Fare l'agricoltore comunque è il lavoro più bello che c'è, il mestiere più bello del mondo.
E questo era il reportage di Francesca Torrani sulla siccità nel Mendrisiotto. E tra caldo e pandemia, se in molti in Svizzera cercavano refrigerio in quota, cosa che si è vista negli scorsi anni in termini di cifre con un boom del turismo di montagna, quest'estate gli esperti del settore stimano un calo tra il 20 e il 25%. Si assiste per contro a un ritorno massiccio dei turisti nelle città, visitatori svizzeri e stranieri. Aaron Guidotti ne ha discusso con i responsabili del turismo di tre città, Zurigo, Basilea e Losanna.
La città di Zurigo, come molte altre in Svizzera, tenta di risollevarsi dall'assenza di turisti degli scorsi anni, dovuta principalmente alle misure sanitarie e all'impossibilità per gli stranieri di spostarsi liberamente. E l'estate 2022 potrebbe rappresentare una svolta.
I pernottamenti non sono ancora ai livelli pre-pandemia, ma rispetto alle due estati scorse la situazione è più che positiva. Stiamo registrando una buona affluenza negli hotel, alcuni addirittura fanno il tutto esaurito, ma in media rispetto al 2019 siamo ancora sotto del 20%.
Se Ueli Herr, portavoce del turismo per la città di Zurigo, spiega che la tendenza è al rialzo, l'assenza di turisti stranieri, in particolare arabi e asiatici, si fa ancora sentire, mentre europei e americani sono ormai di ritorno. Anche a Basilea, città che ha conosciuto una vera e propria crisi del turismo già prima della pandemia, le cose stanno andando meglio. Se rispetto al 2019 la città conta ancora il 30% di pernottamenti in meno, Frédéric Potier, vice direttore del turismo basilese, gioisce in particolare per il grande ritorno dei turisti svizzeri.
Dobbiamo ammettere che prima della pandemia non facevamo grandi sforzi per attirare i turisti svizzeri. Abbiamo cambiato strategia e funziona benissimo. Non abbiamo mai avuto così tanti pernottamenti da parte di svizzeri come quest'anno.
Anche qui però siamo lontani dai livelli pre-pandemia. In controtendenza invece Losanna, ci spiega la responsabile della comunicazione Olivia Bossar.
Se compariamo i pernottamenti di maggio e giugno 2022 a quelli del 2019, sono quasi equivalenti. anzi, anche migliori rispetto al 2019.
Ad accomunare le tre città, un cambio di strategia per attirare nuovi turisti. Con le nuove abitudini legate al telelavoro e le conferenze online, i centri urbani, in particolare Zurigo, non possono più contare sui viaggi d'affari.
Ce ne sono di meno, sì, soprattutto per quanto riguarda i soggiorni lavorativi di breve durata. D'altra parte, crediamo che sia ancora importante per gli uomini d'affari potersi vedere e stabilire contatti. Ci saranno riunioni più lunghe, ma con meno persone, il che dovrebbe bilanciare un po' la perdita.
Ma per far fronte a questo calo, le città puntano ormai tutte sul tempo libero.
Noi avevamo già realizzato un cambiamento di strategia prima della pandemia, orientandoci sul tempo libero. Ora continuiamo su questa strada, mostrando ai turisti il potenziale della città, con delle campagne che hanno tematiche diverse, come il lifestyle, le attività all'aperto e la sostenibilità.
Chissà se questa formula permetterà di consolidare il successo anche nei prossimi mesi, e se l'estate del turismo svizzero sarà effettivamente un po' meno montagna e un po' più città.
E come abbiamo sentito, dopo 2 anni di pandemia i turisti tornano così ad affollare le città e non solo quelle svizzere. La piattaforma di streaming Netflix ha deciso di sfruttare questo ritorno della voglia di città per proporre dei tour tematici ai suoi fan. E noi ve ne raccontiamo uno da Parigi con Annalisa Cappellini.
Visitare Parigi sulle tracce di Emily in Paris e Lupin è la nuova proposta di Netflix, il colosso americano dello streaming di serie e film, che per questa iniziativa si è alleato all'operatore turistico Sandeman. Insieme propongono delle esperienze complementari e totalmente gratuite, destinate ai fan delle serie originali Netflix, in 3 città europee, Londra, Parigi e Madrid, nei luoghi delle serie preferite dagli abbonati, Emily in Paris e Lupin per Parigi, La Casa di Carta per Madrid e The Crown a Londra. Delle esperienze nate per fidelizzare i fan, come ci dice Virginie, che ha appena partecipato al tour.
J'ai beaucoup aimé Emily in Paris.
Mi è piaciuto molto Emily in Paris e avevo voglia di visitare i luoghi della serie. Per esempio, qui siamo a Place de Valois, che si vede nella serie, ma non ero mai venuta qui. È una buona idea, che dà l'occasione di scoprire angoli nuovi.
Ça nous permet de découvrir aussi des coins.
Tra le tappe del tour parigino ci sono luoghi emblematici delle serie Netflix, gli appartamenti dei protagonisti o i loro ristoranti preferiti, che i fan hanno visto tante volte negli episodi, ma durante queste passeggiate di 2 ore nel centro di Parigi si visitano anche luoghi estremamente turistici, come Saint-Michel, il Giardino del Lussemburgo, il Pantheon o il mitico cinema Les Champs. Una fusione, insomma, tra tradizione e leggerezza che sembra avere conquistato i fan.
Ho già fatto dei tour classici sulla storia di Parigi o della Rivoluzione francese, ma mai un tour ibrido come questo. È super interessante perché mescola modernità e storia.
Ça mêle la modernité avec l'histoire plus classique.
A guidare questi gruppi ci sono infatti delle vere e proprie guide turistiche. Secondo François Villiers, che ha guidato i turisti attraverso le vie del quartiere latino, questo tipo di iniziativa permette un accesso più ampio al patrimonio culturale della città.
Per metà dei partecipanti questi tour sono una scoperta. Hanno ancora il cliché dei vecchi giri turistici un po' noiosi e non sarebbero venuti. Questo è un successo.
Un pubblico più ampio, dunque, che attraverso Netflix può avvicinarsi più facilmente alla cultura di un paese e alla sua storia. L'itinerario è proposto in inglese, spagnolo e francese, ma questi tour conquistano sorprendentemente anche una fetta importante della popolazione locale.
Dopo il Covid non mi sarei mai aspettato di vedere così tanti francesi partecipare ad un tour organizzato da Netflix a Parigi. In più, ci sono molte persone che abitano a Parigi o in periferia, vengono per ritrovare la propria città.
In effetti, ciò che per Netflix è un'operazione di comunicazione, di fidelizzazione molto riuscita, può rappresentare per le città coinvolte una vera e propria risorsa turistica. Secondo uno studio pubblicato da Netflix nel 2021, gli abbonati alla piattaforma che hanno seguito una o più serie ambientate in Francia presentano un interesse doppio per visitare il paese e triplo per impararne la lingua.
Sono le 18:14, questo è 6 di sera. Facciamo una breve parentesi sportiva con il calcio e la Super League e il debutto del Lugano a Cornaredo contro il Sion. Siamo quasi alle battute finali. Omar Meschal, sei il nostro inviato, allora aggiornaci tu.
Sì, a 5 minuti al 90esimo qui a Cornaredo il Sion è sempre avanti per 2-1 su Lugano, che nel periodo collegato non è riuscito a farsi pericoloso dalle parti di Linder, anzi è stato il Sion con Bua qualche istante fa a centrare la traversa di Saipi con la palla che è carambolata sulla linea di porta, ancora Bua che va sul calcio d'angolo a mettere in difficoltà Saipi e poi sulla ribattuta il Sion si porta sul 3-1, insomma si profila una sconfitta d'entrata per il Lugano qui a Cornaredo, ancora su palla ferma il Sion trova la terza rete di questo confronto, come è accaduto nelle altre due occasioni. C'è stato il colpo di testa di Bua che è stato respinto da Saipi e sulla ribattuta si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto l'appena subentrato Shuaref, che è andato a battere imparabilmente Saipi alle spalle. Dunque Joel Schmidt, anzi il giocatore che è andato su ribattuta a mettere il gol del 3-1 alle spalle di Saipi, come detto 4 minuti al 90esimo, Lugano 1 Sion 3. Studio.
Grazie Omar Meschal. Io segnalo anche che in campo femminile è in corso, siamo più o meno al 15esimo del primo tempo, è in corso, dicevo, la terza partita agli europei per la nazionale elvetica, la nazionale femminile elvetica di calcio. Avversaria la forte Olanda, il parziale è di 0-0. Le rossocrociate devono vincere per andare ai quarti. Partita che si può seguire anche su La 2 in streaming sul sito rsi.ch. Dalle sfide del calcio svizzero a una sfida africana di tutt'altro tipo, con il cosiddetto estremismo violento di matrice islamica che sta travolgendo il nord del Togo, un tempo conosciuto come la Svizzera dell'Africa. Nella capitale Lomé si susseguono gli incontri tra esperti e partner stranieri per prevenire e combattere tali crisi che da maggio ha causato la morte di almeno una trentina di soldati e civili. E c'è stato anche un errore dell'aviazione togolese che ha ucciso 7 bambini nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Pensavano fossero jihadisti. Tra gli esperti coinvolti anche alcuni svizzeri con i quali si è intrattenuto il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Coffi.
Il Togo, un piccolo stato sulla costa dell'Africa occidentale, è diventato l'ultima frontiera dell'estremismo islamico. Negli ultimi giorni la Svizzera ha finanziato un incontro a Lomé per alcuni stati della regione con l'obiettivo di formare le autorità locali nella prevenzione contro il terrorismo.
La prevenzione è la reine des règles possibles dans un conflit.
La prevenzione è la regina delle regole possibili in un conflitto, afferma Jean-Daniel Biele, consigliere speciale per la pace e i diritti umani presso il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Con ciò che sta succedendo nel Sahel, ma anche nell'Africa centrale e in altre parti del mondo, siamo rimasti tutti sorpresi dall'evoluzione della violenza di questi gruppi estremisti.
Pris de court par l'évolution de la violence de ces groupes extrémistes.
Dopo l'implosione di stati del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger, la comunità internazionale si chiede se il Togo sia in grado di respingere l'avanzata dell'estremismo islamico che ha costretto le autorità togolesi a decretare lo stato d'emergenza nella regione settentrionale delle Savane, al confine con il Burkina Faso. Michel Douty è un esperto togolese sulla sicurezza.
Il Togo ha le uomini e le femmes qu'il faut pour lutter contre l'extrémisme violent. Mais comme vous le savez, aucun pays n'est à l'abri.
Il Togo ha gli uomini e le donne necessari per lottare contro l'estremismo violento, ma come lo sa, nessun paese è immune da questo fenomeno. Ciò che è fondamentale è la collaborazione tra le forze di sicurezza e la popolazione. È questa la chiave per prevenire e combattere l'estremismo violento. Le autorità hanno capito che dobbiamo lavorare per rafforzare questo legame, di modo che insieme si possa prendere in mano la nostra sicurezza. Con il timore che molti giovani disoccupati vengano influenzati dai militanti islamici, il governo togolese ha formato il Comitato Interministeriale per la Prevenzione e la Lotta contro l'Estremismo Violento, CIPLEV. Uro Bossi Chakondo è ora capo di questa struttura, che ha il ruolo di facilitare il passaggio di informazioni tra la società civile nel nord del paese e i vari ministeri coinvolti nella gestione della crisi.
Noi siamo là per capitalizzare le riflessioni e le domande della popolazione.
Il nostro compito è di accumulare le riflessioni e le richieste della popolazione, le analizziamo e le spediamo al comitato CIPLEV, che a sua volta le spedisce al governo, che deve capire quali azioni prendere. Gli attacchi armati nel nord del Togo si stanno moltiplicando e riflettono le difficoltà sociali di una delle regioni più povere del paese. Numerosi partner occidentali, arabi e africani stanno cercando di aiutare il Togo con finanziamenti per l'esercito e per vari progetti di sviluppo.
E prima di continuare ricedo brevemente la linea al nostro inviato sportivo Omar Meshal, perché a Cornaredo è successo qualcosa, Omar, giusto?
Esatto, nel momento in cui scocca intanto il 45esimo minuto, ci saranno 5 minuti di recupero. Il Lugano ha accorciato su calcio d'angolo, colpo di testa di De Chieros, anche lui lasciato indisturbato all'interno dell'area di rigore vallesana. E allora, come detto, siamo al 45esimo minuto del secondo tempo, Lugano 2, Sion 3, ancora 5 minuti da giocare. Studio.
Grazie Omar Meshal, ritorniamo all'attualità, ci siamo lasciati con il servizio del nostro collaboratore Matteo Fraschini Coffi, che ci aveva parlato del Togo come ultima frontiera del jihadismo in Africa. Ora ci spostiamo sempre in Africa, un po' più ad ovest, nel confinante Benin, confrontato con problemi e tensioni socio-politiche analoghe, quindi simili. Siamo a sua volta, paese a sua volta confinante con altri stati in cui il jihadismo è una realtà presente da anni, il Burkina Faso e la Nigeria, e nel quale i colleghi Marco Simoncelli e Davide Lemmi hanno realizzato questo reportage.
La strada provinciale che porta a Borga attraversa distese aride e sterminati campi di cotone. Per raggiungere questa cittadina nell'estremo nord del Benin, al confine con il Burkina Faso, bisogna superare 3 posti di blocco. Ovunque si intravedono mezzi blindati delle forze armate beninesi e della gendarmeria in pattugliamento. La tensione è palpabile in un agglomerato di piccole case di mattoni e lamiera semideserto, un tempo vivace crocevia di commercio che oggi assomiglia più a una distopia da film di fantascienza. Dallo scorso dicembre ad oggi quest'area, situata all'interno della zona cuscinetto del grande parco naturale della Penjari, è stata attaccata 4 volte da miliziani jihadisti. Padre Igor Armand Kassa, prete della parrocchia cattolica di Christ Roi dal settembre del 2021, racconta così lo stravolgimento vissuto dalla comunità.
E effettivamente nous avons eu des moments de grosse peur.
Abbiamo tutti vissuto dei momenti di grande paura. Come fare per descriverlo? Vediamo blindati ovunque, non siamo abituati. È una realtà che normalmente vediamo nei paesi in guerra. È una situazione che vediamo alla televisione, una grande presenza militare ed elicotteri che sorvolano i cieli. La popolazione non aveva mai vissuto una situazione del genere prima.
Borga non è che l'epicentro di un nuovo fronte del conflitto contro l'estremismo jihadista che dilania la regione del Sahel da oltre 10 anni. I principali cartelli estremisti attivi nell'area stanno cercando di espandersi nelle regioni frontaliere settentrionali degli stati costieri dell'Africa occidentale. Nella prova evidente l'escalation di attacchi che negli ultimi anni ha colpito in successione Costa d'Avorio, Togo e soprattutto Benin. L'interesse degli estremisti per queste zone dai confini porosi e dove le istituzioni sono spesso assenti è dato dal fatto che sono attraversate dalle principali rotte di traffici illegali di droga, armi, oro, legname ed esseri umani che dal Golfo di Guinea giungono all'interno del Sahel fino al Sahara. Molti analisti, come Oswald Padunu, professore in studi strategici alle scuole militari di Cotonou e Abidjan, sospettano scenari peggiori.
Oggi ciò che ci fa veramente temere, al di là di questo transito di jihadisti e che è più difficile da controllare, è il reclutamento nelle comunità. Significa che la minaccia non deve essere più vista come qualcosa che viene dall'esterno, dal Burkina Faso, dal Niger o dalla Nigeria. Si tratta invece di una endogenizzazione della minaccia. Si parla di creazione di microcellule in alcuni villaggi del territorio.
È ormai accertato che il pensiero estremista riesca ad attecchire tra le comunità più povere e marginalizzate, dove il rancore verso le istituzioni è più forte. Come se non bastasse, il nord del Benin è anche tra le zone più colpite dalla crisi climatica, con evidenti conseguenze in termini di desertificazione e deforestazione. La forte pressione demografica, unita al calo delle risorse, sta stravolgendo equilibri socioculturali e fomentando i conflitti intercomunitari tra allevatori nomadi e agricoltori. Sono queste le dinamiche che gli jihadisti sfrutteranno per cercare di fare proselitismo e insediarsi nell'area.
E questo era un reportage realizzato in Benin grazie ad un finanziamento del Pulitzer Center. 6 di sera termina qui Dopo di noi lo sport e il magazine culturale. La collega Daniela Fabello si concentrerà sulle bollette dell'elettricità che costano sempre più e sono sempre più care. Si riempi il serbatoio di benzina, svuoti praticamente la carta di credito. Manca il gas, siamo in piena crisi energetica, ci dirà, ma la storia insegna che non è la prima volta e che in passato esistevano già soluzioni che oggi crediamo moderne, come l'automobile elettrica. Più di un secolo fa era il veicolo più venduto negli Stati Uniti. Ospite di questa puntata della collega Daniela Fabello sarà Grazia Pagnotta, autrice di un volume sulla storia dell'energia da Prometeo a oggi. Da parte mia di Gabriele Borer, che mi ha aiutato a realizzare questa edizione, l'augurio è di trascorrere un'ottima serata.